l'Italia, l'Italia le mette, dai tempi di Scipio finita è la festa, si piange a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì!
I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 9:07 primi e 16 secondi e noi qui puntuali come dei martelli pneumatici iniziamo il vostro fine settimana, sì lo so, vi cominciamo prima, proprio per questo siamo un pochino più vitali la mattina e nella speranza che ci seguiate in diretta o in podcast, intanto grazie perché a nome mio personale e dei compari che sono qui insieme a me,
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
è collegato, tra poco arriverà anche Mario Seminerio, è collegato, arriverà tra poco anche Renato Cifarelli, mi dicono dalla regia guardandomi implorante di non fare altri nomi, no, non annuncio, ecco, c'è Mario?
Sì, sono qua, buongiorno a tutti.
Ecco, volevo dire, a nome anche vostro, volevo ringraziare i nostri ascoltatori perché effettivamente grazie a loro i dati del che sono usciti dagli ascolti del trimestre che è alle nostre spalle, cioè l'ultimo naturalmente del 2017, sono molto 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 buoni, anche qui dalle 9 alle 11, allora eravamo dalle 10 alle 12, secondo me dalle 9 alle 11 miglioreremo ancora, è veramente una grande conquista quello di aumentare in maniera così significativa, cioè aumentiamo in rispetto al secondo trimestre del 2017, quello con cui fare il paragone, cioè in cui non c'è il mese di palinsesto estivo, a doppia cifra la percentuale del nostro ascolto. Grazie. E di che cosa parliamo oggi per vedere se volete intervenire chiamandoci all'800240024, mentre invece per gli SM e i WhatsApp lo sapete 349-238-6666. Allora, primo, il punto della settimana come sempre, e quindi questo meraviglioso paese in cui c'è la 23esima sentenza della giustizia amministrativa in cui cambia idea di nuovo sui direttori esteri, c'è la giustizia amministrativa che dice che non si possono fare i corsi solo in inglese, meraviglioso paese da commentare in questa settimana sulle sue ultime novità, Ferrovie dello Stato, eccetera, eccetera, campagna elettorale, proposte rutilanti, ma un mercato che ha dei segni su cui bisogna anche interrogarsi, per così dire, sia il mercato diciamo delle aspettative sull'Italia sia quello internazionale a dire il vero e dopo di questo noi abbiamo una mezz'ora con un blocco in cui il tema è il valore degli immobili in Italia, caro Carlo Alberto, perché l'Istat ci ha detto che il valore dagli anni 2012-2016 è sceso in termini nominali il valore immobiliare delle case in portafoglio delle famiglie di oltre l'8%, in realtà è un trend in forte rallentamento, nel 2017 c'è stato ancora ma è ulteriormente rallentato, è un trend differenziato, ne dovremo parlare perché naturalmente è a doppia cifra in alcune città, in alcuni quartieri piuttosto che altri, la domanda è, cari italiani, quanto avete riflettuto su questa quantità di mattoni che avete in portafoglio? Volete dircelo? Pensate che sia venuto il momento di ricominciare a comprare a man bassa, ma siete proprio sicuri che questa sia la scelta più giusta da fare? Gli immobili rispetto al vostro risparmio, al vostro portafoglio, lo stock di patrimonio, eccetera, eccetera. Ecco, ne parleremo qui col professor Riccardo Puglisi, ne parleremo con Nomisma Immobiliare. Dopodiché una riflessione su una parte della trasmissione dedicata invece alle cifre della lotta all'evasione fiscale. Nuovo record, non trasparente, e lo smonteremo. Smonteremo anche il nuovo calendario fiscale che ha una trappola dentro e vi spiegheremo qual è. E come sapete, come noi andiamo un po' controcorrente, noi non siamo di quelli che si piegano al servo encomio, noi all'Agenzia delle Entrate. Lo so, sembra una dichiarazione di guerra, no, è semplicemente la voglia di restituire ai numeri quello che dicono, alle parole quello che dicono e non farsela prendere nel fondo schiena, perché ci prendono un po' in giro, scusate. E dice, ma come, lo dite solo voi, tutti gli altri no? Appunto, questo mi preoccupa ancora di più. Dopodiché, un'altra mezz'oretta di trasmissione in cui prendiamo spunto dal grande accordo di welfare sanitario aggiuntivo di tre grandi gruppi americani, Amazon, JP Morgan e quello di, e il terzo qual era?
Warren Buffett.
Esatto, Warren Buffett. E di lì ci porremo la domanda, ma il welfare sanitario aziendale in Italia come sta? Ecco, lo faremo avendo sindacato e impresa che ci parlano. Ci credete voi, welfare aziendale, oppure siete già in imprese e in aziende che lo praticano e che esperienza avete? Del resto, i soldi solo dello Stato, i 114 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, non bastano perché ci mettete 50 miliardi dalle vostre tascucce ogni anno, cari ascoltatori. Allora, che dire oltre a questo? Che cosa dobbiamo parlare? Del braccialetto? Del braccialetto?
No, io devo annunciare che ho depositato un brevetto stanotte.
Oh.
Sì, un brevetto dedicato a, diciamo, si chiama tecnicamente anello al naso vibrante. Serve per candidati premier, viceministri, penso anche a, diciamo, autorità dello Stato che vogliono buttarsi in questa fascinosa avventura dell'economia industriale, della comprensione del mondo dei wearable computers, e vibra tutte le volte che tentano di infilarsi le dita nelle narici. Ci avverte automaticamente l'opinione pubblica che, insomma, queste cose non si fanno, sono contrarie alla pubblica decenza. E caro Oscar, che dire, il dibattito sul braccialetto sul brevetto depositato per un braccialetto che sostituisca la pistola laser fatto da Amazon dimostra che questo paese è fatto da isterici, non so come dire, oltre che da luddisti, perché intanto è un brevetto e quindi non è ancora nulla,
non se c'è no... nessun braccialetto. Esatto. E l'informazione ha la pesante responsabilità di avere essa trainato politici sindacalisti a dire una marea di puttanate su una roba che non esiste, perché chi ha letto l'articolo sulla rivista internazionale di tecnologia che ne parlava o non ha capito di che cosa si trattava, cioè un brevetto depositato che non è stato ancora né approvato né deciso di trasformare in prodotto né tantomeno sulla via dell'introduzione, oppure in malafede, peggio della politica, ha diffuso questa notizia a cui la politica è andata dietro.
Esatto, sì, è andata dietro sfruttando quest'onda strana, ma diciamo di grande tradizione luddista che questo paese, sai, coltiva da anni. Quindi, che dire, una occasione perduta per l'Italia per partecipare a un dibattito che ovviamente richiede grande rigore, grande attenzione e rispetto della legge, ma non può essere così pregiudizialmente contrario alle pentole a pressione.
Ma no, ma ieri c'è stato chi ha parlato della Guantanamo italiana.
Sì.
C'è un altro segretario di
e
partito.
E poi girano naturalmente con Apple Watch al polso, esatto, che fa esattamente le stesse cose.
Ha detto boicottiamo gli acquisti, c'è chi ha detto no agli uomini robot, il quarto segretario ha detto ecco la globalizzazione selvaggia.
Sì, esatto.
Nessun politico italiano di quelli che ha aperto la bocca senza riflettere ha dato l'idea di conoscere neanche per sbaglio il fatto che nelle nostre norme è già tutto serenamente normato, cioè la questione è un apparecchio o meno, questo apparecchio che non esiste, per controllare i lavoratori sul posto di lavoro, ecco questa questione nella legislazione italiana, l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori anni 70 e dal Jobs Act che la modifica è perfettamente normata, non c'è niente di tutto questo, niente, nel senso che se un apparato ad hoc per sorvegliare i lavoratori, ad hoc va sottoposto a un'intesa con il sindacato, se il sindacato dice no si può chiedere comunque di introdurlo l'ispettorato del lavoro, se invece un apparato il cui effetto è economico produttivo e può implicitamente, indirettamente anche essere volto al controllo dei lavoratori, in quel caso lo si può introdurre informando i lavoratori e tutelando la privacy, punto. La legge italiana è chiara, ieri c'è stata una gara di troiate proprio a ruota libera, per così dire. E mi dispiace dirlo, per una volta anche il ministro Calenda, invece di dire caduto. C'è la legge, ha detto ma in Italia, come mai in Italia? C'è la legge, ministro, su Carlo, no, non ci deludere anche tu, perché oltretutto, sentitemi un po', in migliaia di aziende italiane meccaniche per la movimentazione del magazzino ci sono SAP molto più invasivi di quelli descritti, che servono anche per la sicurezza al lavoro, oltre al fatto che tutti ci abbiamo in tasca ciò che ci profila e ci geocalizza ogni secondo, ma è un paese di pazzi, dai, è un paese di pazzi. Mario, sto esagerando secondo te?
No, assolutamente sono d'accordo con quello che stai dicendo, purtroppo ieri abbiamo sentito un profluvio di retorica così abbastanza ridicola su questa vicenda e come hai detto tu purtroppo anche il ministro Calenda si è fatto prendere la mano, capita anche ai migliori.
Spero perché il ministro Calenda usa i braccialetti decorativi, avete notato? C'è questo tocco particolarmente carino.
Ma perché è il libro cuore?
È che evidentemente questa paura atavica della tecnologia e del controllo, che ovviamente è solo per le cose che leggi sui giornali, perché le cose che ti porti addosso. Ricordo che il mercato degli oggetti sensibili sta decollando a velocità spaventosa e ci circondiamo tutti i giorni con auricolari, telefoni, ovviamente braccialetti a forma di orologio, ricordo, perché no, sono braccialetti, non sono niente. Eppure questo paese luddista nel profondo non capisce, intanto, scusami, al di là della normazione, a che cosa servono queste invenzioni.
Sì,
servono per migliorare la sicurezza e ridurre lo stress sul posto di lavoro. È ovvio che la tracciabilità è vietata ed è giusto che sia vietata, ma un conto è, per esempio, tracciare, un conto è sostituire un gesto, nel caso di Amazon, fatto con una pistola laser che costringe l'operatore a guardare uno schermo e risolvergli un problema dal punto di vista, per esempio, ergonomico. Per me è una funzione ergonomica, e chi non è mai stato in una fabbrica o non ha mai visto un magazzino automatico, queste cose forse dovrebbe evitare di commentare.
Però, scusate, posso dire una cosa? Sì. Visto che siamo così, come dire, luddisti, no, e così avversi alle nuove tecnologie, ribadiamo la storia confermata in settimana dei famosi tablet, che tablet non erano, comprati dal presidente uscente della regione, della giunta regionale lombarda, per far votare al referendum sull'autonomia, di cui si sono perse le tracce, non se ne parla più. Sembrava imminente che la Lombardia stesse per diventare una sorta di neo-Catalogna. Non è successa una beneamata cippa. Eppure 23 milioni di euro di cosiddetti tablet, che sono delle voting machine, che sono inutilizzabili per incompatibilità di sistema operativo Ubuntu, che è un sistema operativo libero, perché hanno lo screen resistivo e non capacitivo, quindi prima di riuscire a usare il touchscreen bisogna distruggersi le dita. Ma diciamo le ste cose. Ecco perché siamo profondamente avverso alla tecnologia.
Perché loro dissero che era un investimento perché sarebbero stati dati in dotazione alle scuole. Questo è il punto di fondo, no? E invece, come hai appena detto, la risposta è no, sono inutilizzabili.
Oscar, io sogno il momento in cui il danno erariale, la sanzione di danno erariale, si trasformerà in interdizione dai pubblici uffici. E in quel momento probabilmente diventeremo un paese che fa le cose seriamente riguardo alla spesa pubblica.
Non lo so, io ricordo a tutti i nostri ascoltatori, poi andiamo in pausa perché torniamo con Mario Seminario, due grandi frasi. La prima è di Diogene Laerzio, che diceva all'epoca: attenti, quando le repubbliche diventano quelle in cui i grandi ladri impiccano i piccoli. La seconda invece, Isaac Asimov, che tanti anni fa disse a proposito di apparati elettronici e del rischio disumano della globalizzazione contro il lavoro schiavo, ecco, Isaac Asimov decenni fa diceva: il computer, qualunque computer, ha una caratteristica: una volta avviato e programmato, se tende proprio a comportarsi in maniera perfettamente onesta. È questo che non piace agli umani. Torniamo tra poco.
Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì.
I conti della Belva.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare.
Eccoci qua, siamo tornati, ci ha raggiunto anche Renato, ci hai raggiunto Renato? Renato.
Buongiorno.
È lento come... Lento, no, stai scendendo dalla Harley senza aver appoggiato per il piede. Ci sei?
No, ci sono.
Tra l'altro vi annuncio...
Avete parlato di braccialetti di controllo.
Sì, di braccialetti di controllo.
Di anello al naso, vibrante.
Non volevamo, tra l'altro, dire ai nostri ascoltatori che nella tua azienda i lavoratori purtroppo si aggirano nei capannoni con questa grande palla di piombo in mano, come la cosa dei bassotti di Paperino.
No, abbiamo messo una palla al piede e dentro alla palla c'è tutta una cosa... elettronica. Che se non vanno abbastanza veloci gli dà anche la scossa.
Certo, a sentire alcune dichiarazioni di politici ieri che non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita, in effetti questa era la descrizione di ciò che loro immaginano per un posto di lavoro che così temono, che infatti non ci hanno mai preso piede questo. ridete cari attori. Allora, da che cosa cominciamo per fare il punto della settimana, Mario?
Ma mi pare che... Intanto mi sentite, perché sono tornato su Skype miracolosamente. Ecco, allora...
Ti è stato ridonato l'account, ok.
Sì, esatto. Per la serie la tecnologia ci gioca contro. No, è successo praticamente questa settimana quello che si attendeva da una vita, e cioè che accelerazione nel rialzo dei rendimenti di mercato, come avrete forse visto, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, e mercati azionari che dopo un mese di gennaio fatto correndo a perdifiato hanno capitolato e hanno preso una randellata piuttosto robusta. Ad esempio Wall Street ha avuto la peggiore settimana da parecchio tempo a questa parte, ma anche le borse europee, alla fine Francoforte con il suo grande carico di auto, no, di manifattura eccetera, si sono accorti che, come dire, c'è pressione al rialzo sui rendimenti e di conseguenza poi c'è anche il settore manifatturiero in generale, quello delle auto, che soffre. L'Italia in questo contesto ha avuto un andamento piuttosto interessante, perché lo spread BTP Bund sul decennale è rimasto stabile, ma addirittura fino a giovedì la tendenza era quella del restringimento, perché giovedì lo spread BTP Bund ha stretto di ben 9 punti base e ha chiuso intorno a 125. Il che ci porta a chiederci come cosa mai, fanno, esatto, i mercati, che noi non sappiamo.
Cosa avranno capito da un candidato premier a Londra che va a comunicare con gli investitori internazionali? Avranno avuto informazioni riservate, caro Mario?
Ah, infatti è abbastanza così singolare questa cosa, perché poi in parallelo, mentre i fondamentali, diciamo, mentre le valutazioni del mercato obbligazionario andavano in direzione, non dico di un voto di fiducia, ma di assenza di ansia nei confronti del nostro paese, con lo spread che stringe lievemente, è arrivata la notizia che l'hedge fund Bridgewater, del gestore famosissimo, diciamo, Ray Dalio, ha aumentato la quota di posizioni corte su azioni italiane.
Spieghiamo cosa sono le posizioni corte. Vuol dire che sta scommettendo, certo, contro le azioni italiane, cioè le sta vendendo allo scoperto, dico bene, sì, contando su una discesa dei corsi azionari.
E a dire la verità sono
3 miliardi, 3 miliardi.
E a dire la verità sono numerosi i grandi fondi hedge che sono con queste posizioni, sono almeno una decina di grandi
fondi. E tu
fondi,
come li leggi, Mario?
Ma guarda, io credo che probabilmente, aspettando lo storno di un mercato che necessita da molto tempo di uno storno, si vada a prendere probabilmente il paese con le maggiori fragilità strutturali in Eurozona e quello che ha anche corso di più per motivi di beta, no? Quando la propensione al rischio aumenta, è chiaro che i paesi e gli investimenti più rischiosi beneficiano e viceversa, quindi andare corti di nomi italiani mi sembra abbastanza fisiologico. Peraltro Bridgewater aveva già aperto delle, esatto, posizioni corte sulle banche italiane già alla fine del 2017, e su quelle credo stesse anche perdendo, detto proprio come va detto, perché pare che il mercato funzioni così.
Davvero?
È anche possibile perdere.
Però ecco, vogliamo commentare un po' più generalmente che cosa vuol dire un mercato che scommette contro? Perché sai, ci sono stati momenti in questo paese in cui era chiaramente vietato vendere allo scoperto, per esempio, titoli bancari. E ricordiamo al mercato che cosa vuol dire una diversità di opinioni, quindi una dispersione delle preferenze degli investitori. Una piccola lezioncina, diciamo, Mario.
L'unica cosa che mi viene da dire praticamente è che quando c'è qualcuno che si mette a prendere posizioni corte in un mercato che sale e quindi scommette del denaro, come così in controtendenza, quel qualcuno svolge un ruolo meritorio, perché fornisce liquidità al mercato nella direzione opposta a quella a cui il mercato si sta dirigendo, quindi ha una funzione che in astratto è di riequilibrio. Invece, come sappiamo, soprattutto nel caso delle banche, c'è stata nei tempi scorsi una sorta di levata di scudi contro i cattivi speculatori, che ovviamente sono tali solo quando vendono e non anche quando comprano a man bassa, strappando le quotazioni e portandole su livelli irrealistici, e questo ha praticamente fatto zero per quanto riguarda lo stato di salute sottostante delle banche, però ha danneggiato le condizioni di liquidità del mercato, allontanandolo dal momento in cui si raggiunge un equilibrio tra domanda e offerta. Ma questo deriva dal fatto, come noto, che noi in Italia abbiamo un rapporto con tutto quello che è mercato che è particolarmente difficile. Poi io volevo così cambiare lievemente registro, perché questa è una delle tantissime settimane in cui la politica italiana dà il peggio di sé, così segnalando delle promesse che poi ovviamente non si potranno realizzare, ma volevo segnalare che nel corso della settimana appena conclusa c'è stato un evento della CISL, nel quale è stata ricicciata, tradotto ripresentata, una iniziativa di legge popolare che era stata realizzata nel 2015, che prevede, tra tutte le altre cose, 1000 euro per nucleo familiare, perché era il tempo, diciamo, delle mancette per rispondere agli 80 euro di Renzi, e per quanto riguarda la copertura finanziaria, prevede una patrimoniale su tutte le attività mobiliari e immobiliari, ma sulle attività finanziarie esclude i titoli di Stato. Quindi se voi siete un povero sfigato che ha 100 azioni ENI, magari comprate durante una delle privatizzazioni degli anni scorsi, venite massacrati e tassati su questo fantomma con il valore della vostra casa di abitazione. Se invece avete sul dossier titoli una decina di milioni di titoli di Stato, per la CISL, ma ricordo anche per il ministro Padoan che disse: i titoli di Stato non sono ricchezza, riuscì proprio a dire questo, non venite sottoposti a questa patrimoniale. Ma quindi io, siccome perché... c'è la festa dell'analfabetismo economico e finanziario, anche la CISL ha voluto partecipare togliendo dal cassetto una proposta di 3 anni fa. Per cui
Renato aveva qualcosa da dire. Renato...
Sì, ma era una, no, era una battuta, non sono un patrimonio avere i titoli di Stato, perché in fondo poi abbiamo il debito dall'altra parte, perché
ci
dimentichiamo sempre che siamo noi che alla fine dovremmo ripianare.
Ma no, ma ti sfugge che ci saranno dopo il 4 marzo delle dimostrazioni matematiche mondiali del fatto che abbiamo dei geni in Italia che invece ti smentiranno, e vedrai che imparerai anche tu che primo è solo la ricchezza di qualcun altro, secondo basta un click, quindi è ovvio che...
L'unica cosa che mi tira su del 4 marzo è che si sono già messi d'accordo e i tassi, come stavate dicendo, lo dimostrano.
Ma sì, è una chiave di lettura.
La domanda è chi, però, scusate.
Chi si è messo d'accordo?
Io aderisco alla tesi Mario, basta che mi diciate chi, perché non mi è molto chiaro. Per così
qualcuno
dire.
Sicuramente si è messo d'accordo, resta da capire chi.
Ecco, vogliamo dire anche una cosa sull'indice invece PMI? Giusto perché c'è stato un piccolo dibattito in questi giorni su che cosa volesse dire.
Manifattura, quindi stiamo parlando di una cosa che il ministro Calenda ha avuto un piede che è slittato. Lo so, stamattina sono un po' cattivo sul ministro Calenda.
Anch'io, come puoi notare,
però,
so.
Ha fatto slittare il piede e l'ha venduto come se fosse dato alla produzione industriale. No, il PMI è un'altra cosa.
Sì, no, è solo per dire che le aspettative sull'Italia qualche piccola segnale di contrasto ce l'hanno, come dire, c'è Bridgewater che scommette contro, ripeto, 3 miliardi su 18 blue chips, c'è l'indice PMI che ha un piccolo ritocco, insomma, no, non è proprio un quadro completamente roseo, anche se è un paese che si sta riprendendo e Mario, tu hai detto tante volte, la ripresa da congiunturale, diciamo che si sta consolidando, anche se poi poggia su basi ideologiche che sono quelle che vediamo e su un rischio politico importante. Però ecco, se posso chiederti, secondo te da qui alle elezioni ci dobbiamo aspettare qualche annuncio, qualche February surprise, qualcosa che serva un po' per sbilanciare le preferenze?
Ma da parte del governo in carica intendi probabilmente,
sì,
perché
qui
arrivano annunci quotidianamente. Ieri c'è stata la presentazione della parte di politica economica del Partito Democratico che non fanno promesse, ha detto Renzi, però ho visto tali e tante. Com'è un sinonimo di promesse? Cioè, mi sfugge, perché ci sono un punto in meno di cuneo fiscale all'anno per 4 anni, poi assegni per le famiglie con i figli a carico, i neonati, le donne, il bonus portabile, praticamente di tutto e di più. Poi cercherò di leggere meglio le coperture perché mi sembra interessante. Ormai è praticamente una gara a chi fa più promesse. Questo è abbastanza singolare. Vabbè, alcune sono più realistiche di altre, ma questo non vuol dire che il realismo equivalga alla finanziabilità di queste promesse. Poi diciamo che da qui a marzo mi aspetto di tutto. Però possiamo dire, sempre senza fare il nome, perché così ma solo il cognome, che non si hanno ancora le liste e i nomi dei vincitori di uno scrutinio telematico di partecipanti ad un'elezione primaria da parte di un importante movimento italiano.
Ma non si avranno mai, ma perché sono...
Ieri il capo azienda di un'azienda che è affettuosamente vicina sul piano organizzativo, ideale, eccetera, a questo importante movimento italiano, ha detto che c'è un ritardo nella pubblicazione delle liste per problemi di privacy.
Perché? È la tutela della privacy.
Ci sono alcuni.
Ma che vuoi mettere il braccialetto elettronico? Pure lì.
E non vogliono che il loro nome sia reso noto. Pertanto, se queste persone dovessero entrare effettivamente in lista, nella lista non troverete il loro nome, ma troverete una serie di X per difendere la privacy del candidato. Ma non solo. Se queste persone, queste X, dovessero essere votate e quindi andare in Parlamento, queste persone, sempre a difesa della loro privacy, entreranno in aula con un passamontagna e camuffate, in maniera tale da non poter essere identificati.
Va bene, era ironico come sempre il nostro Mario, non vorrei che qualcuno prendesse davvero alla lettera quello che dice per ironizzare sul movimento politico, che non avete capito qual è ovviamente, e su questo singolare forme di partecipazione dal basso coperta dall'anonimato. Va bene, allora torniamo tra pochissimo.
I conti della belva.
Eccoci qui, tornati cari ascoltatori. E allora, in questa parte della trasmissione, caro Roberto, caro Mario e caro Renato, si parlerà dei vostri pingui investimenti immobiliari. Siete tutti iperproprietari di case, ci avete circa 5, 7, 9, 10 immobili a testa, no, al di là di tutto. E lo spunto, ma che integriamo adesso, caro Carlo, con altri dati, è quello del rapporto sulla ricchezza non finanziaria in Italia, che è uscito questa settimana a cura dell'Istat, che fotografa dal 2016, quindi tra l'altro non è neanche proprio molto aggiornato in termini di valore, ma comunque il punto è che quel 92% di stock del patrimonio immobiliare che sta per un 81% con finalità residenziali e per l'11% restante non residenziali nelle tasche delle famiglie ha avuto un valore nominale che dopo straordinari avvaloramenti negli anni e nei decenni e poi nella crisi ha finalmente riscoperto la legge di gravità, e cioè ci sono punti di caduta del livello del reddito di un paese, oltre i quali anche, come è ovvio, il livello del valore dei patrimoni decade. E quindi, dice l'Istat, il valore nominale medio è sceso di un po' più dell'8% dal 2012 al 2016. In realtà questo 8% è una valutazione un po' così. Però lo
spunto,
esatto,
è nominale, no? Esatto. Io qui i dati invece di Banca d'Italia sul reale, l'indice che oggi è a 100 dei prezzi dei termini reali era stato a 160 nel 2007-2008. Quindi giusto per farvi capire la situazione di quanto... Quindi le compravendite sono dimezzate praticamente,
sì,
e i prezzi sono strutturalmente scesi in media dal 35 al 40% in termini reali, dai picchi del 2007.
No, questo ridillo, i prezzi sono scesi in termini reali?
Dei quasi 40% esatto. Dal picco del 2007, questi sono i fatti. Termini reali, perché 10 anni di nominale, qualcosa anche con un'inflazione bassa, esatto. Contano. Quindi,
allora, la botta sui prezzi c'è stata tutta. La botta sui prezzi che rispecchia non solo l'andamento dell'economia in quegli anni, ma rispecchia anche il fatto, non ce lo dimentichiamo mai, che noi in 3 anni abbiamo triplicato poi l'imposizione sugli immobili.
Sì, fatemi dire anche questo interessante, che sono andato per cercare qualche dato. Allora, l'incidenza delle imposte ricorrenti, cioè quelle sistematiche, non quelle, non i bonus negativi, no, non i malus, sulla proprietà immobiliare in Italia negli ultimi 15 anni, giusto per farvi capire, sono passati da circa l'1,6% del prelievo totale al 3,6%, cioè sono più che raddoppiate. Sostanzialmente la casa è stato il bancomat fiscale per il governo, ovviamente a partire dal 2011 sostanzialmente. Anche rispetto al totale del PIL siamo passati dallo 0,6-0,7 al circa 1,6. Anche
1,6 sul quale, fammi dire, questo 1,6 che sta nel ranking internazionale comparati sta per esempio nelle cose FMI e OCSE. Non comprende però, caro Alberto, integralmente le property tax italiane, cioè no. Per esempio la Tari che sono 11.4 billion di entrate e ha un rilievo patrimoniale come certo. Indicatore per sì, come è stabilita, non è in proporzione alla produzione di rifiuti che io pago la Tari, quella va aggiunta e insomma il totale fa 2.2 sì, non so 1.6.
Sì, ci vediamo che la Tari sì quello.
Esatto, quindi ecco, siamo in alto comunque, il che non significa, ulteriore mia osservazione, e poi passiamo agli ospiti e al giro cosa ne pensate tra voi, che ovviamente l'imposizione immobiliare no, ma il problema è che come sempre un sistema fiscale dovrebbe essere visto come una cosa organica che si applica a un corpo vivo, non come una serie di addendum per fare solo entrate. Noi abbiamo alzato sia le imposte dirette, sia le indirette, sia quelle patrimoniali e abbiamo fatto un casino perché abbiamo contribuito a deprimere ulteriormente il valore nel portafoglio delle famiglie dell'immobiliare, li abbiamo impiccati a pagare in maniera ancora più cara nella crisi con un quoziente ancora più elevato del loro reddito disponibile e le rate di un valore che non c'era più, purtroppo è questo, abbiamo depresso i consumi anche per effetto di questo, perché la gente non è stupida e capisce che il portafoglio ha meno di prima e la domanda è adesso se alcuni di voi, cari ascoltatori, ricominciano a comprare, come, in che forma, non lo so. Comunque,
e poi c'è una serie di domande industriali su che cosa vuol dire fare i mobili oggi e usare gli immobili oggi in un quadro di mutazione tecnologica profondissima, caro Oscar, profondissima. Di questo magari dobbiamo parlare.
Allora, abbiamo con noi per parlarne Luca Dondi, che è direttore generale di Nomisma ha un osservatorio sull'immobiliare che per chiunque segue il settore è fondamentale. Grazie di essere con noi, Luca Dondi.
Grazie a voi, buongiorno.
E Riccardo Puglisi, che è un amico, è professore associato di economia all'Università di Pavia e redattore della Voce.info, scrive per il Corriere della Sera l'inchiesta e scrive anche romanzi, voi non lo sapete, cari ascoltatori, ma sta scrivendo
a sfondo politico,
alcune storie della sua vita che vedrete quando usciranno, saranno un successone. Grazie di essere con noi, Riccardo.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Voce tenebrosa perché ho svelato una cosa che non voleva che dicessi, va bene, uno scherzo. Allora, che dice Dondi di queste cifre che abbiamo un po' affastellato? Il mercato ha svoltato, cosa si sentirebbe di dire?
Ma il quadro l'avete fatto, il mercato è migliorato molto negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni con una ripresa delle compravendite, però non ha avuto riflessi significativi sui prezzi, complice un eccesso di offerta che continua ad esserci, una composizione di domanda in cui la componente con disponibilità reddituali medio-basse che ha bisogno del credito è molto significativa, quindi l'attendismo della componente di investimento fa sì che il riflesso sui prezzi della cresciuta pressione di domanda sia ancora molto contenuto.
Ecco, ma come cambia a questo punto la natura della domanda? C'è una domanda bassa di uso abitativo e va bene, però abbiamo avuto decenni di domanda immobiliare a uso, come dire, finanziario, patrimoniale, speculativo. Luca, volevo capire questo, anche per capire a livello regionale sono tante differenze in Italia, no? Io sto guardando adesso i dati del MEF, ci sono alcune regioni italiane, Lazio, Toscana, Liguria, Trentino, dove c'è una grande sproporzione fra PIL pro capite e patrimonio immobiliare, cioè c'è un eccesso sostanzialmente di proprietà immobiliare rispetto al PIL a fronte magari di una quota molto minore di investimenti o di risparmio allocato in altre dimensioni. Volevo capire come cambia la natura della domanda. Abbiamo bisogno di così tante case, un paese che perde 150.000 abitanti all'anno, o abbiamo bisogno di case diverse, Luca?
Ma sicuramente abbiamo bisogno di case diverse, perché c'è un patrimonio obsoleto che andrebbe rimodernato in maniera più significativa rispetto a quello che è stato fatto, probabilmente non costruendo ex novo ma riqualificando l'esistente. Oggi la domanda è fatta prevalentemente di prima casa e di sostituzione, proprio perché quella componente di domanda finanziaria che vedeva nell'immobiliare un rendimento sicuro, una prospettiva di capital gain, molte volte anche una redditività da locazione, negli ultimi 10 anni, sia per ragioni di mercato che per ragioni fiscali, ha preso un sonoro schiaffo e quindi oggi è molto più attento rispetto a una logica di selezione di asset alternativi, proprio perché non c'è una prospettiva di rivalutazione che negli anni passati garantiva.
Questo lo sottolineerei per chi ci ascolta, non è un tecnico, cinque volte.
Anzi Luca, possiamo dire che c'è una prospettiva di costante investimento tecnologico industriale per mantenere questo patrimonio aggiornato alle regolamentazioni e all'uso, perché le macchine per abitare che noi chiamiamo case hanno bisogno di manutenzione di tagliandi, e se la gente non si rende conto che deve allocare quote importanti di risparmio per continuare a investire in una casa, che è un investimento continuo da questo punto di vista, si infila in un tunnel pericoloso. Vogliamo spiegare che è necessario guardare non soltanto alla valutazione di una casa, ma ai suoi costi operativi e di manutenzione.
Tanto per ricordare agli ascoltatori, delle oltre 8 milioni di unità immobiliari che sono attualmente il patrimonio italiano, quasi la metà secca è precedente a qualunque norma su sicurezza eccetera eccetera, perché iniziano a metà degli anni 70 queste norme, ecco, quasi la metà è precedente, per darvi l'idea della quantità di investimenti che è necessaria. Allora la domanda, che dice Luca?
Esattamente come dite, c'è un costo di gestione che molto spesso viene trascurato al momento dell'acquisto e per troppi anni si è creduto all'immobiliare come investimento sicuro, non soggetto a ciclicità. La dinamica degli ultimi 8 anni, complice l'inefficienza del mercato immobiliare italiano, ha riportato alla realtà molti di quelli che pensavano che l'immobiliare fosse un titolo di Stato o qualcosa di paragonabile, qualcosa di molto diverso, molto più complesso, per cui la selezione e la capacità di gestione sono elementi fondamentali.
Che pensa lei di una cosa che a noi fa un po' rabbrividire, ma se lo diciamo a voce troppo alta passiamo per il sotto i rompiscatole, cioè per il fatto che ci sono i PIR, adesso diventano anche l'immobiliare, i PIR?
Ma io credo che sia un'inclusione che in qualche modo può essere giustificabile, ma che avrà effetti sommato contenuti, perché non è un investimento che può essere attivato direttamente, ma che passa attraverso forme di intermediazione, esatto, che hanno sempre visto l'immobiliare in maniera poco attenta e con occhi distaccati se non disinteressati, per cui credo che sia più l'enfasi rispetto all'introduzione che non l'effetto reale rispetto alla inclusione, no, del,
diciamo, c'è spazio per un immobiliare tecnologicamente avanzato, un commerciale ripensato in termini di processi e servizi, quello sì, però è molto localizzato in zone ad alto potenziale, non è certamente diffuso.
Comunque anche sul commerciale, se parliamo di grandi superfici commerciali, siamo ben lungi dall'aver superato la crisi delle grandissime superfici,
oh, no, certo,
che ha portato a praticamente fermarsi per esposizione di capitale senza possibilità di terminare i lavori un mucchio di grandi aree destinate a grandi centri commerciali nelle periferie delle città. Dice, è stata proprio una crisi radicale su questo. Quindi,
credo, no, che ci sia un tema di mercato che lei giustamente ricordava essere localizzato a Milano poco più, ma comunque molto circoscritto, e poi c'è un tema di veicoli, esatto, di industrie, di aziende che possono essere leggibili, per cui noi abbiamo scontiamo questa doppia deficienza, da una parte un mercato localizzato e dall'altra la mancanza di prodotti che possano essere in qualche modo appetibili dal punto di vista...
Quindi c'è un tema di offerta anche, no? Di offerta.
Assolutamente.
Ecco, però un ultimo commento, parlando dei proprietari di casa, io sto guardando i dati qui del MEF, il 60% dei proprietari di immobili residenziali ha più di 50 anni e molti di loro sono addirittura ultra settantenni. Giusto per farti capire, solo il 4,6% dei proprietari di immobili residenziali ha meno di 30 anni. Questa enfasi per cui i nonni sono pieni di case e i giovani che forse tutto sommato saprebbero anche come usarla, invece sono meno del 5%.
Ma non ce l'hanno il reddito per comprarla.
Questa distribuzione demografica, Luca, come la spieghiamo?
Spieghiamo con una attenzione alla proprietà che in questo paese a partire dagli anni 60 e 70 è stata spasmodica, che ha portato a patrimonializzare anche alla luce dell'investimento sicuro di cui parlavamo prima, che forse sicuro non è, di una logica del lavoro stanziale che è completamente cambiata e quindi di un'evoluzione anche culturale rispetto alla casa che è in qualche modo necessaria per agganciarci a paesi.
Quindi vogliamo dire che la casa di proprietà non è un toccasana, perché qui i politici dicono dobbiamo la casa di proprietà per chi ha mobilità professionale e deve averla, soprattutto in modelli di lavoro che cambiano e sono più ovviamente più temporanei e soprattutto più mobili sul territorio. La casa di proprietà spesso è un ostacolo alla mobilità, quindi un buon mercato degli affitti efficiente, trasparente, fiscalmente corretto, potrebbe dare una mano, guarda caso, a ripensare il mercato immobiliare in logica, sì, di produzione di valore e di reddito. Mi fa un commento sul mercato degli affitti e sulla sua dinamica? Si è spostato in maniera, diciamo, equilibrata o è rimasto stantio e fermo come negli anni precedenti?
È rimasto residuale, perché al mercato degli affitti si rivolgono prevalentemente la fascia con disponibilità economiche più contenute, però il ragionamento è corretto. Il problema dal punto di vista politico è che il mercato dell'affitto pesa il 15%, quindi vota poco o non vota, e quindi è meno interessante dal punto di vista della logica politica, ma è sostanzialmente il mercato del futuro su cui bisognerebbe fare qualche riflessione strutturale, e non dettata da logiche contingenti di incentivazione, ma da una promozione dello strumento dell'affitto come veicolo per la crescita economica del paese. Questo non sta accadendo e questo è un grande limite sia per l'industria immobiliare che per l'industria in senso generale.
Allora, grazie a Luca, adesso noi torniamo tra un minuto e Coronato, poi con Cesarelle che ha taciuto e con Riccardo Puglisi, però poniamoci per un problema, mi interessa sapere anche l'opinione del nostro amico imprenditore sugli immobili d'impresa, ma perché io credo che sia anche lì c'è un
capannone,
c'è una grande bolla da smaltire, altro che. Ma invece poi con Riccardo Puglisi poniamoci la questione, perché questa questione dell'immobiliare in campagna elettorale sembra non esserci. Invece ci sono errori da superare, ne abbiamo parlato, ed è una leva che manca proprio per la crescita e per il fattore demografia, famiglia, eccetera. Quindi con Puglisi ripartiamo da qua.
Conti della Belva.
Eccoci qua, abbiamo fatto un po' di numeri sul mercato immobiliare, perdite, sì, insomma, valore reale, insomma, stiamo parlando anche di perdite fino al 40%, un mercato distinto geograficamente, Milano è un conto, Roma sta iniziando a riprendere ma è molto scesa, ma ci sono altre parti d'Italia dove la perdita di valore è stata radicale, un mercato viziato si vede nelle corti anagrafiche dei proprietari dal fatto che per decenni tutti hanno impegnato quote troppo elevate dal proprio reddito disponibile per comprare, sono tanto si avvalora sempre solo, come si vede, non è vero, un mercato su cui grava l'aumento come un bancomat del richiesta.
Triplicazione, diciamoci, esatto, abbiamo triplicato le case, le tasse sulle case permanenti.
Che ha contribuito pure a far perdere i consumi, eppure questo tema, Puglisi, in campagna elettorale c'è e non c'è praticamente, perché?
Che ci si occupa di capri espiatori senza aver valutato le caratteristiche dell'economia italiana, nel senso che questa questione di cui avete parlato bene, avete detto molte cose intelligenti per cui mi sarà difficile dire cose più intelligenti di quelle che avete detto, la questione è che gli italiani sono molto immobilizzati non solo sul mercato del lavoro e andare in giro e trovare un posto altrove in Italia, ma hanno molti immobili sul totale della ricchezza finanziaria, all'incirca vicini ai tre quarti. 3 euro su 4 sono in immobili. La questione è che a questo punto con questa situazione ogni effetto, come dicevate prima, ogni effetto sul cambiamento dei prezzi degli immobili ha un effetto grosso sulla ricchezza degli italiani e a questo punto sui consumi. E questo è il settore, anche l'Istat precedentemente aveva detto che il settore che va peggio dal punto di vista dell'andamento del PIL è tutto ciò che è collegato con l'immobiliare. E tra l'altro tagliare le imposte, io credo che l'IMU permanente messa da Monti sia stato un errore di politica economica gravissimo, perché quella roba lì doveva essere temporanea. E giustamente dice il professor Francesco Forte Ghiseriano come me che un conto è aumentare di un punto di PIL un'imposta come l'IRPEF che vale parecchi punti di PIL, ok? Se tu aumenti di un punto di PIL un'imposta che è un punto di PIL, la stai appunto raddoppiando, triplicando quello che è. Quindi ha un effetto di sconquasso. È vero che i prezzi nel 2008 e 2009 erano troppo alti rispetto per esempio agli affitti che venivano fuori dagli immobili, che sono la valutazione appunto di quanto vale il patrimonio e quanto di reddito ne esce. Quindi un po' di bolla c'era. Ma adesso siamo continuamente in deflazione. L'Italia è l'unico paese insieme a Cipro e Grecia in cui continuamente il prezzo degli immobili sta scendendo e io sinceramente sono più forneriano della Fornero, quindi la discussione sulle pensioni purtroppo è patetica, cioè nel senso che non è un argomento, ci sono degli elementi da risolvere ma non è questa la questione, il vero errore fatto dal governo Monti è l'IMU e poi intervenire da parte del governo Renzi solo sulle prime case è purtroppo un'idiozia. Perché sembra che i consiglieri di Renzi non abbiano badato alla microeconomia che hanno studiato, nel senso che l'immobile cosiddetto marginale
cioè l'immobile che tu c'hai voglia di vendere se sì. diventa un banco, ma sì. mica è la prima casa.
Esattamente.
Ma quando mai?
Esattamente.
Infatti una cosa con una cosa
completamente d'accordo con lei, e credo, anche se per loro è molto difficile ammetterlo in pubblico, che l'ipotesi che lei avanza non derivi dal fatto che abbiano dimenticato quello che hanno studiato, perché stiamo parlando di persone come di loro, le conosciamo bene, io le stimo, certo. so che le stima anche lei, perché sono persone serie. No. Ecco, e il punto è che risulta difficile, c'è un problema politico, cioè ammettere che non bisogna far pagare sulla seconda casa è un problema collegato a un mito della sinistra. Tutto qui, perché altrimenti lo sanno anche loro e sono d'accordo con
tema,
lei.
C'è un altro tema, innanzitutto tra l'altro sarebbe interessante con Nomisma, con Luca Dondi, un po' ne abbiamo anche parlato, ne ho parlato con Goldstein, il presidente, di fare uno studio su, non solo sul lato della domanda, cioè chi si vuole comprare gli immobili, dato che adesso forse chiaramente i prezzi sono scesi molto di più di quello che dice l'Istat, ma dal lato dell'offerta, e tra l'altro questo l'avevo anche detto ai consigli di Renzi, andate a vedere il che succede nelle agenzie immobiliari, chi vende gli immobili? Si scopre che dopo l'IMU sono tutte seconde e terze case che vengono vendute, questo è un eccesso di offerta determinato dall'IMU, sì. e perché la gente si è stufata di fare il banco, esatto. Cioè, titolo giocondo sulla fronte, cioè, adesso veramente.
Peraltro fammi dare un dato, Riccardo, il 41% degli immobili di proprietà personale non è costituito da abitazione principale di loro pertinenze, cioè c'è quel mercato secondario, quello che tu chiamavi abitazione marginale, è un mercato importantissimo in questo paese ed è quello che ha fatto prezzi e volumi, che ha fatto i prezzi.
Come no? Ha fatto i prezzi al ribasso.
Al ribasso, ovviamente.
Ma infatti gli agenti immobiliari, se vedono quei prezzi, si mettono a ridere. A parte il fatto che bisognerebbe anche valutare quanto l'agenzia delle entrate apprezzi prezzi, il gioco di parole, piuttosto elevati dai dati OMI che sono usati da quell'indagine Istat, perché questi sono i prezzi che poi determinano quanto si deve pagare di imposte di registro. Non parliamo poi dell'imposta di registro, perché un'altra idiozia totale è che l'imposta di registro, sempre con questo meccanismo buonista, redistributivista, scemo, è bassissima, cioè il 2%, l'1%, se si compra una prima casa è del 9% se non è una prima casa. Ma che è sta roba?
Allora, aspetta, io devo sottolineare un passaggio tra i tanti impliciti che hai detto, le cose implicite per chi non è troppo tecnico. Tra le altre cose, proprio di Sivia ha detto una cosa sulla quale io ci metto la firma con le mani e anche con i piedi, come se fossi uno di quei pittori disabili. Perché? Perché il criterio statistico dato dal campione dal sistema di rilevazione dei prezzi, attraverso cui si arriva a quel deprezzamento nominale così contenuto dell'Istat rispetto all'andamento che vi abbiamo dato reale dei prezzi, dipende anche dal fatto che è stato tarato ed elaborato il campione e il sistema di rilevazione al fine di non far perdere gettito sulle imposte di registro nel nostro paese, perché la statistica è uno strumento nelle mani di persone intelligenti, talvolta intelligenti ai fini della ricerca e tal'altra intelligente ai fini del gettito.
C'è un altro tema, esatto, cioè il tema della statistica, poi c'è il tema dell'econometria, io non voglio ammazzare gli ascoltatori alla mattina di sabato.
No, però la riforma Fornero, dai.
La questione è la seguente, quella che con Spaziani Testa di Confedilizia chiamiamo la cantilina OCSE, cioè le istituzioni internazionali hanno fatto degli studi appunto statistici in una certa fase, all'inizio degli anni 2000 e in quel periodo lì, secondo cui la figata dal punto di vista della crescita era tassare gli immobili. Che la tassazione dell'immobile era quella la meno peggio. Ecco, allora io tra l'altro con alcune colleghe di Bocconi, Parma e Pavia, Paola Profeta, Simona Scabrosetti e Donatella Baiardi, abbiamo rifatto quello studio lì, che è uno studio dell'OCSE, fatto da gente dell'OCSE, e non viene fuori niente, non è vero, se uno è un po' più prudente nelle stime e non vuole tirare fuori un risultato che gli piace,
che ha tesi,
il risultato è questo, che è tutto come dicono, non è robusto.
Devo farti un'altra domanda, scusa Riccardo, sul tema ancora una volta di chi possiede gli immobili e chi li cerca di vendere, ho qui un dato MEF che dice... Gli ultra 65 anni hanno patrimoni immobiliari pari a 7 volte rispetto al reddito, no? Quindi con una divergenza fra patrimonio illiquido e reddito, quindi patrimonio liquido 6-7 volte rispetto, già rispetto alla media nazionale 4 volte, quindi tartassati con un reddito che è decresciuto con una pressione fiscale che è triplicata, cioè ma la tempesta perfetta, l'hanno disegnata apposta.
Ma poi c'è un altro elemento, ci sono due elementi relativi, a me piace, cioè la macroeconomia è bella, viva la macroeconomia, viva la microeconomia. Allora, la questione è, cioè una questione innanzitutto del fatto che tu, non è che tutte le seconde e terze case stanno a Courmayeur, Cortina, Madonna di Campiglia e Portofino.
Cioè non sono solo le vostre,
ci sono le case che stanno dove ci sono le prime case. Se c'è un eccesso d'offerta di seconde e terze case, case diverse dalla prima, calano anche i prezzi delle prime.
Delle
case.
Prime, ma certo.
E l'effetto ricchezza, quindi, non anche i ricchi piangono, tutti piangono.
Allora, vedremo su questo dalle telefonate, chiamateci 800 24 00 24 per dire se siete corsi a questo punto a comprare di nuovo oppure no.
O a vendere.
Io sono curioso, o a vendere e se avete trovato un prezzo che però vi soddisfa.
Comunque le tasse le pagate.
Torniamo dopo il GR, le tasse non si scappano.
Grazie,
sapete?
Grazie Riccardo.
Grazie.
Della belva.
Siamo tornati, è qui Oscar che sta ancora cazzeggiando. Oscar! Mario, ci sei?
Piccola prova. Sottoporre i compari alla prova. Cosa succede se è venuto un ictus a Oscar Giannino?
Facevo il DJ a 14 anni.
Questo farebbe lezione ai studenti e studentesse. Non gli usciva una parola di bocca. Allora, ma ogni tanto bisogna fare così. Allora, Mario, tu non ci hai detto niente, però perché noi è colpa mia, perché i numeri, gli ospiti, eccetera, eccetera. Ci dai la tua pillola di opinione sul mercato immobiliare e cosa diresti a chi ci ascolta?
No, io ho ascoltato con grande attenzione tutto quello che è stato detto, l'ho trovato molto interessante, conferma l'idea che mi ero fatto sul mercato, nel senso, purtroppo la storia di questo paese è una storia di acquisto ossessivo-compulsivo di immobili in funzione di protezione contro l'inflazione, storicamente è sempre stato così.
Certo.
Dopodiché c'è stato il boom del credito facile successivo all'ingresso nell'euro, diciamolo, perché le banche hanno allentato gli standard creditizi, no? C'erano i loan to value, i rapporti tra il prestito e il valore degli immobili che arrivavano serenamente al 90-95%.
Ma anche al 120% ti finanzi.
Esatto, del tipo, facciamo una perizia un po', come dire, confortevole e ci scappa fuori anche l'arredamento della casa. Dopodiché c'è stato lo boom, adesso il mercato faticosamente si sta riequilibrando. Io conosco poco l'immobiliare, sinceramente, nel senso che di recente ho venduto un appartamento che avevo ereditato dai miei genitori, ma è finita lì, nel senso che ne ho un altro mio. Non ho particolare vocazione all'investimento immobiliare, perché è per sua natura illiquido ed è fortemente segmentato, nel senso che ogni microzona di ogni località fa storia a sé, e quindi sono dinamiche che bisogna studiare da approfondire. Esatto. Però è chiaro che quando Monti si trovò in una condizione, senza giustificarlo, per l'amor del cielo, in cui il gettito corrente, quello da reddito, le imposte sul reddito flettevano paurosamente, allora si metteva mano alla tassazione patrimoniale. Piccolo problema, gli immobili sono illiquidi.
Esatto.
E quindi il cane si morde la coda.
Esattamente.
Però c'è una riflessione da fare per tutti i nostri prestigiosi politici, no? Che dicono che comunque c'è una sostanza per cui bisognerebbe fare una patrimoniale, attenzione, perché questa è la banalità del giorno, quando un bene è illiquido, non è che tu sfregando l'intonacatura o i muri escono le banconote, dopodiché cresce tutto. Però io sono d'accordo, adesso il mercato si sta riequilibrando, perché le banche, ad esempio, fanno dei loan to value intorno al 50%, no? Il valore del mutuo è il 50% di un valore periziato dell'immobile, che secondo me è molto più conservativo, e quindi servono soldi veri, e il mercato molto lentamente si rimette in equilibrio. Poi tutto il capitolo della manutenzione, della costruzione, dello sviluppo della proprietà immobiliare ne parleremo, perché è praticamente da scrivere un'enciclopedia.
È da più un'enciclopedia, ma è un pezzo fondamentale. Guarda, per un paese con la curva demografica A, B, la divergenza di andamento dei redditi, C, la divergenza dello stock patrimoniale per corti di età, la roba, di quanto devi spendere, oltretutto per metterla in sicurezza, non solo per migliorarne l'impatto energetico e ambientale, perché visto abbiamo classi di rischio di tipo idrogeologico e sismico che ci siamo dimenticati, ma esistono, e quella è proprio un grande...
Sottoassicurato, poi succede qualcosa, tutti a chiedere...
È un grande problema da
risolvere. Qui ci sono gli ascoltatori che scrivono, ma vogliamo dire che tutte le famiglie italiane... si trovano in carico almeno due case derivate dai nonni, è il tuo problema, esatto, Mario, vedi, cioè è avere un tema illiquido, doversi far carico delle tasse e della manutenzione e cercare di venderlo con un circolo vizioso di cui parlava prima anche Riccardo Puglisi.
Sentiamo Luisa da Prato. Luisa.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Praticamente detto tutto voi, io sono semplicemente l'esempio degli italiani, perché anch'io come tanti italiani ho una seconda casa, una grande seconda casa che i miei genitori insieme a noi figli hanno costruito con tanti sacrifici, e adesso questa casa per me rappresenta soltanto una fonte di preoccupazione. Io non so come liberarmi da questa trappola di questa casa, perché la mia casa si va, pur essendo una bella casa e costruita con tutti i crismi, mio padre ci ha speso tantissimo, però si va deteriorando. Io adesso ho tutti i balconi da rifare, poi arriverà il tetto, poi c'è il giardino, poi c'è la perdita, poi c'è l'idraulica. Io quando vado in Abruzzo non faccio altro che cacciare soldi su questa casa che non mi dà niente, non mi rende niente. La chiamano rendita, ma rendita di che cosa? È soltanto
una rendita per lo Stato, ovviamente.
Continuo di questi soldi. Io sono un insegnante. A un certo punto uno dove va a prendere questi soldi? Allora lo Stato dovrebbe capire, perché poi mi dicono la vendi, a chi la vendo? Tutto il paese in vendita, esatto. Non la vuole nessuno, ammesso che te la compri, se te la compri la dovresti svendere, ecco, ma io vorrei veramente che i politici capissero che devono abbassare veramente un po' queste tasse, perché questi soldi servono a tenerle in piedi queste case, nell'attesa penso che insomma prima o poi il mercato ritorni un po' su. Io poi purtroppo non ho avuto non mi sono sposata, quindi, perché quando ci sono i figli forse la cosa è un po' diversa, perché i figli poi dovrebbero contribuire a tenerla in piedi, ma invece anche questa è una realtà di tanti italiani che non hanno fatto i figli, abbiamo pensato solo a lavorare, anche questo, e quindi io non so come uscire, ecco. Però poi ci devo pagare le tasse.
Posso darle un consiglio? La venda a qualsiasi prezzo. Quanto l'ha pagata, scusi?
No, l'hanno fatta.
No, chiedo, ma quanto l'ha pagata? Zero, perfetto. E allora a quanto può venderla?
Lo so, però.
Lo so che dura, ma guardi che bisogna fare i numeri e i conti, perché altrimenti finiamo in questo loop.
Sentiamo. Grazie. Enea, che ci chiama da Terni. Enea.
Buongiorno. Innanzitutto questa mattina è musica per le mie orecchie, perché i vostri ragionamenti finalmente hanno un senso, come si dice, no?
Cioè, io... il finalmente mi irriterebbe un po', però capisco. Grazie comunque. Perché...
Allora, io ho mandato anche un WhatsApp dove spiego la mia, diciamo, la mia ipotesi su questo discorso dell'immobiliare, che come dicete giustamente, il grosso danno l'ha creato Monti col discorso delle tasse,
e lei che
seconda
farebbe?
Casa e i trasferimenti. Allora, il patrimonio immobiliare italiano sono 6.500 miliardi, pubblico e privato, grosso modo. Se si è svalutato, diciamo, dal 2005 al 2015, si è svalutato di circa, essendo conservativi, il 19%. Quindi sono 1.250 miliardi di minus valore che abbiamo su tutti, pro quota, tutti gli italiani, sia enti pubblici, comuni e privati, abbiamo perso 1.250 miliardi, che significa 250 miliardi l'anno. Per raccimolare cosa? 20 miliardi di tassazione annua di gettito.
Però i 20 miliardi servivano concreti e subito allo Stato, quegli altri sono
un valore potenziale.
Lo Stato sa com'è, aveva una priorità. E lei che dice di fronte a questo?
Secondo me sarebbe, per far ripartire l'Italia, l'unica strada è togliere la tassazione subito, sia per le prime, seconde e le tasse di trasferimento, come diceva giustamente il suo ospite, perché è assurda. Perché questa è una patrimoniale costante, ripetitiva, a vita. Cioè,
cioè, e anche le tasse sui servizi, quelli che calano sulla casa, purtroppo sono identificate con criteri che sono patrimoniali. Ragazzi, noi non, se qualcuno protesta perché dice ah, siete improvvisamente diventati di destra, non c'entra niente. Il problema, ripeto, gli interventi sul sistema fiscale vanno fatti commisurando ex ante gli effetti che hanno, stante le caratteristiche di un'economia. La nostra è una che ha scommesso troppo reddito disponibile sul mattone. È ovvio che se fai soldi subito e bancomat con quello, scateni le conseguenze che vi abbiamo detto, mentre invece ci vuole tra imposizione diretta, indiretta e patrimoniale un mix di interventi tra i quali non andare, ci vuole un equilibrio nelle tre diverse leve, se no gli effetti che scateni sono enormemente più negativi delle conseguenze positive di migliorare anno per anno di un po' di miliardi il saldo del gettito pubblico. Questo stiamo dicendo e questo resta un grande problema per il Paese, una scelta da fare, perché abbiamo un enorme problema che riguarda le famiglie, il loro reddito, il loro patrimonio, l'illiquidità di questo patrimonio, la vetustà di questo patrimonio, gli investimenti che sono necessari, le coperture per chi non ha reddito, perché bisogna pensare a un colossale di massa adesione a forme assicurative e controassicurative sui patrimoni immobiliari, che nel nostro Paese sono quasi sconosciute e sono anche molto limitate dal punto di vista delle finalità degli immobili d'impresa, tra l'altro, sono molto più limitate che altrove. Ecco, questo abbiamo voluto dirvi con questo pezzo di trasmissione, non c'entra niente la destra e la sinistra, o meglio c'entra, dovrebbe essere un appello all'intelligenza trasversale che in Italia non c'è, né qua, né là, né su, né giù. Torniamo tra poco.
I conti della Belva.
Eccoci qua, ci sono moltissimi sms, moltissimi
ci scrivono, è la casa a tocca
ci dobbiamo,
cuore,
ci dobbiamo tornare sopra, ci dobbiamo tornare sopra.
Volevo sentire però Renato su gli immobili di
Capanon.
Tipo... Capanon. Renato, che ci dici?
No, allora, il difetto che abbiamo come cittadini, ce l'abbiamo anche come imprenditori. Molto spesso la prima cosa che fa un'azienda quando c'ha quattro soldi, invece di investire in tecnologia, nuove cose, nuovi prodotti, eccetera, eccetera, si comprano il loro bel capannone. Così
dicono, ma è finita però,
più.
Lo facevano, mica lo fanno ancora.
No, fanno ancora,
fanno ancora.
No, sì, ancora, sì. Guarda, è una stortura. Io ho visto una marea di aziende fallite nel periodo brutto perché avevano dei mutui che non potevano sopportare solo perché avevano costruito delle sedi galattiche. Mentre invece io parto sempre dal presupposto che l'immobile per un'azienda, a meno che tu non faccia impianti particolari, quindi abbia delle cose molto complesse, però parliamo di raffinerie, tanto per
è un'altra cosa, no? Un immobile è un bene strumentale, come una macchina utensile, vogliamo dirlo, che è una macchina per produrre, questo
no,
è un immobile.
Ma non solo, tu hai una situazione variabile, perché tu potresti avere bisogno domani di un magazzino molto grande, dopodomani scende il lavoro, hai un magazzino più piccolo, e tendenzialmente potresti anche decidere di cambiare immobile se sei in affitto. Se l'immobile è il tuo, poi non riesci a muoverti e quindi diventa problematico. Non solo, ma oggi con tutti i fallimenti che ci sono stati, gli immobili industriali in giro ne avete quanti volete e quelli sono ancora più colpiti da tutta la parte di tassazione, perché lì immaginatevi di avere degli immobili industriali che avete fatto per fare investimenti e darli in affitto e doverci pagare sopra l'IMU su metratura di quel genere. Insomma.
Benissimo, e adesso inizia il quarto d'ora di incazzatura sul fisco, e questa è la musica giusta.
Suonate la carica!
Eccoci qua col nostro Bolzanino, anche lui candidato a Bolzano, sta imparando il tedesco, ma per il momento non parla il tedesco, Alessio Argiolas, ci sei?
Sì, Oscar, un saluto a tutti.
Ma non iniziare sempre se bevi male perché ti sfotto sul fatto che sei sardo. Si senta che sei sardo.
No,
devi essere orgoglioso
sardo,
di essere sardo.
È bellissimo.
La sardità è bellissima. Posso fare una piccola precisazione su quanto ho detto prima per la signora dell'Abruzzo, che aveva la casa in Abruzzo? Allora, il suggerimento di Carlo Alberto sarebbe esperibile nello Stato di diritto. Quindi, perché purtroppo siamo in Italia... Ricordiamo che se svende la signora, per evitare ogni tipo di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve applicare il criterio del prezzo-valore. Cosa vuol dire? Io lo vendo a prezzo di mercato 2, la rendita catastale, il valore catastale è 10, io pago le imposte su 10.
Ma è giusto, Alessio.
Se non faccio questo...
Sì. Allora sta prendendo il mercato.
Non interrompo, allora, se non faccio questo...
Se non faccio questo... L'accertamento parte dall'imposta di registro, però se l'immobile assoggettato a tassazione, ad esempio, non l'ha acquisito oppure l'ha venduto prima del quinquennio, cioè, allora anche, attenzione, può casualmente passare un accertamento per imposte dirette.
Giusto.
Tradotto, questi pochi soldini che la signora riuscirà a recuperare dalla casuccia in Abruzzo, sopravvissute ai terremoti, se li prende lo Stato.
Madonna mia, ma io non ne...
E comunque hai ragione, Alessio, hai descritto perfettamente la situazione. Catch 22, assolutamente. C'è da buttarlo
giù col martello pneumatico. Sul patrimonio, la vendo accettando qualunque prezzo, mi disallineo al valore catastale, mi becco un accertamento, esatto, sulle imposte di registro e devo stare attento perché sennò mi arriva pure su quella dei redditi. Ma io prendo la mitragliatrice! Cazzo, ma non è possibile! E naturalmente, Alessio, a parte... commercialista corretto te la deve descrivere nella parte più col tono, come dire, è suo, mettiti a 90 gradi, non è colpa mia, è suo, devi per forza prenderlo. No, ma per
io
dire
sono un tributarista, certo, quindi
esatto, però
i fiscalisti, i tributaristi hanno altre ottiche.
Allora,
io mi sto trasformando in licantropo, guarda, non è colpa della luna piena.
Esatto, lo so. Senti, allora, meraviglia, il record del gettito della lotta all'evasione, 20,1 miliardi, mai stappato la bottiglia. Per la trasparenza assoluta, che queste cifre, per come sono redatte, vengono spiegate completamente bevute da tutta l'informazione italiana in ginocchio, o a criticare siamo stati il sottoscritto La Mattina in Radio e Il Fatto Quotidiano. Tutti gli altri sull'attenti, ecco la mano destra nel saluto romano. Ma, oh, informazione italiana, ma dove vuoi arrivare a raccontare e a berti che ci abbiamo 20 miliardi di lotta all'evasione? Dicesi lotta all'evasione, gettito da imponibili sconosciuti allo Stato e resi noti allo Stato attraverso incrocio di dati, accertamenti, eccetera, eccetera. Quella è lotta all'evasione. Che cosa sono invece i 20 miliardi, Alessio?
Il concetto pro pancia propria non coincide col concetto corrente. Cioè, io leggo la Treccani, evasione fiscale, dentro l'evasione fiscale tutti quei metodi illegali atti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale e contributivo. L'evasione fiscale si verifica quando il contribuente si sottrae all'obbligo tributario mediante l'occultamento di imponibili e o di imposta. Quindi gli evasori occultisti, questo è una setta, loro mettono in evasione tutta una serie di concetti, come la rottamazione ruoli, che chiamavano condono quando era partorita d'altra maggioranza, allora dovrebbero,
se la fanno loro,
anche ora.
Rottamazione ruoli.
Noi però siamo coerenti, non ce ne frega nulla e diciamo che non si tratta di condono quando i tartassati sono in larga prevalenza contribuenti che hanno puntualmente riconosciuto i propri debiti con le dichiarazioni. Il documento diramato avantieri merita una verifica modello i nonni, perché quelli sapevano farli sulla busta della spesa, quella marroncina. Io non ne prima faceva, prima sulla busta della spesa dal bottegaio e poi sull'agenda a casa comodamente dopo il carosello. I 20,1 miliardi, che loro chiamano recuperare l'evasione, innanzitutto sono 19,7 miliardi, perché vanno in contraddizione due loro tabelle. Perché in una dobbiamo togliere 400 milioni provenienti da ruoli incassati. Quindi andiamo al metodo della nonna.
È 19,7.
Togliamo altri 400 milioni d'adesione alla prima voluntary disclosure, lo scudo fiscale, che se è volontaria mi devono dire dove è accertata.
E siamo a 19,3.
Togliamo 1,3 miliardi di euro da attività di promozione della compliance, cioè chiamiamolo in italiano la letterina di
la
regolarizzazione,
che anche qua allora, non è frutto di accertamenti, e siamo a 18 miliardi.
No, ma questa può scaturire, Oscar, da io ho sbagliato, devo 7,30 di un anno, ci metto un figlio a carico che ha 2 anni, se l'anno dopo me lo dimentico, ne metto un altro, sbaglio il codice fiscale e mi dicono guarda che l'hai sbagliato, quello dice la compliance. Mm-hmm. Quindi restano 18,4 miliardi. Per quanto detto prima, togliamo almeno 6,5 miliardi di gettito da rottamazione ruoli, arriviamo a 11,9 miliardi. Di questi, è qui il problema, 11
problema,
miliardi
sì,
sono da versamenti diretti, esatto, tra cui le somme versate con modello F24 a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. non è dato sapere di
quali. Noi non sappiamo quali, è una cosa pazzesca. Cioè non sappiamo se sono, ripeto, incrocio banchi dati, boh, accertamenti induttivi, analitici, deduttivi, di che tipo? Cioè non lo sappiamo. In questi che ci fanno lezione e ci dicono che questa è il record dell'incasso con la lotta alla in nome della trasparenza. E loro sono atri come la notte. Mettono insieme cifre che non devono stare in quell'elenco e quando si arriva al punto degli 11 miliardi su 20,1 che... Sì, incassiamo gli F-24 a seguito di atti dell'amministrazione, non ci dicono quali. Ma roba da
Oscar, tra gli atti dell'amministrazione io ho fondato sospetto che ci siano gli avvisi Bonari Sprint per IVA 2017 di cui abbiamo parlato lungamente.
Esattamente.
Non si tratta di lotta all'evasione, bensì di anticipazione di entrate, perché fin da ottobre il decreto, cioè abbiamo spiegato che il famoso decreto cucù Equitalia non c'è più, ha autorizzato l'Agenzia delle Entrate a derogare alla disciplina ordinaria, svuotando definitivamente il ravvedimento operoso. Quindi loro hanno mandato...
No, ma è sicuro che loro stanno scambiando l'aumento di gettito nell'anno per effetto di provvedimenti di anticipo, come quelli che hai citato, come lotta all'evasione?
Esattamente.
Come lotta all'evasione?
Perché quello lì è un atto seguito da F24, perché l'avuto Bonario Sprint...
Capito, questa è una truffa politica. È una truffa politica. Di anno in anno sta assumendo, perché devono naturalmente ritoccare la cifra verso l'alto per vendersela ai contribuenti e agli elettori ogni anno, sta toccando vertici sempre più elevati di funambulismo politico e di totale, risibile mancanza di credibilità tecnica. Perché non è possibile credere, amici titolatissimi, autorevolissimi, e io rispetto, mi inchino, però mi inchino di fronte alla vostra bravura, non mi posso inchinare di fronte alla vostra presunta correttezza, perché non c'è. E mi dispiace se i gruppi editoriali italiani stanno in ginocchio di fronte a voi, perché hanno paura di voi, e perché hanno, purtroppo, l'interesse ad avere buoni rapporti con voi. Non perché siano fatti da decerebrati che non capiscono che ci prendete per il culo! Ecco, la dico brutale. Esponetemi pure all'idea che mi portate in tribunale, mi fate un favore se lo fate, perché sono disposto di fronte a qualunque giudice a ridere sul fatto che queste sarebbero cifre record a lotta all'evasione fiscale, presentate con la trasparenza di un paese democratico. Non sono né la prima né la seconda. E adesso tentiamo di spiegare anche brevemente, Alessio, perché c'è una trappoletta nel nuovo calendario fiscale annunciato dall'agenzia.
Guarda Oscar, io quando, dei tempi in cui facevi commentare gli emendamenti e tutto il passaggio tra decreto e legge di bilancio, io speravo parlassero del nuovo calendario di Prato Indovino, te lo dico proprio di cuore. Cioè, perché quando ho visto di cosa parlavano, ho detto, ma allora lo... Cioè, i termini di versamento non cambiano di una virgola. Un calendario fiscale deve partire dall'adempimento. Cioè, io non sono un chiromante né un mago, non sono mago rosso. Se do un F24 al cliente, non glielo do dicendo, ma scusa, ad offerta, tu quanto sei disposto a pagare? Cioè, se io gli devo dare il pagamento, la dichiarazione è pronta al 99,9%. Io vado oltre solo perché i software vengono incessantemente aggiornati per colpa dei cronici ritardi tra elaborazione modelli, studi di settore, moduli di controllo e chi più ne ha più ne metta. Avantieri, l'ADE, l'Agenzia delle Entrate, ha purtroppo confermato tutti i timori che purtroppo ci piangiamo. A differenza di quanto sbandierato, non è definitivo lo slittamento al 31 ottobre della scadenza per l'invio di unico IRAP. Uno, perché si applica solo per gli anni in cui sarà a vigore lo spesometro e quindi fino al 2019, quando dovrebbe essere abolito in seguito all'obbligatorietà della fatturazione elettronica. Quindi... sempre che non faccio altri rinvii, dal 2019 si ritorna alle vecchie scadenze del 30 settembre. Ma sappiate, però voi vi illudete, e però tolgono lo spesometro. Certo, lo spesometro non è che venga abolito, ma viene potenziato ed assorbito nella fattura di reazione elettronica tra privati, che costituisce un iper mega spesometro alla Fantozzi in tempo reale 24 ore su 24. Il nuovo calendario poi non riguarda tutti i contribuenti,
diciamo chi non riguarda.
Esclude tutti i soggetti che sono venuti al mondo con periodo di imposta nel coincidente con l'anno solare, ad esempio, tutte le società che hanno effettuato tale scelta perché costituite in corso d'anno, ad esempio. Poi ci avevano detto, ma guardate, vi aboliamo il modello 770 perché è una duplicazione della comunicazione unica, il vecchio CUD.
E invece?
Ma invece... Eccolo confermato. Oscar, bisogna dire che il nuovo calendario fiscale è l'ennesima semplificazione farsa, che non concede un'ora in più per i pagamenti e conferma la duplicazione di tutti gli adempimenti esclusivo carico dei versati contribuenti.
Molto bene. Caro fisco, amico degli sorridentissimi, allineatissimi alla politica, nuovi capi, che continui a scegliere dirigenti interni fregandotene della sentenza della Corte Costituzionale, perché tu sei il re sole di fronte al quale io sono un povero suddito senza diritti, mentre tu hai il diritto di non attemperare alle sentenze della Corte Costituzionale. E hai la grande fortuna che in Italia un oceano di sudditi non si fa passare neanche per un neurone l'idea che sarebbe giusto mettere in piedi forme di protesta civile, democratica, rispettosa delle leggi e dei diritti di tutti, ma permanente intransigente nel dire basta, basta, basta!
Della belva.
Basta, basta, basta!
Sai quanti decibel in più ci vogliono qua, ragazzi? Vabbè, adesso Mario, lo so, io Mario, lo so, adesso ho fatto perdere di nuovo amici, cose, non so. Di che sono matto, dai, ma non ti preoccupare, ogni tanto mi scappa, lo so. Okay. È l'intemperanza, io lo so che mi metto in imbarazzo.
Siamo orgogliosi, il nostro grido di guerra.
No, vi chiedo scusa, esagero. Solo che, guardate qua, le lettere che uno riceve sugli argomenti fiscali, io non voglio sembrare... fanno piangere a volte, perché c'è gente che arriva a un livello tale di esasperazione da una parte, ma di dignitosa e composta sofferenza, cioè gli italiani veramente subiscono di tutto e subiscono interpretazioni della legge contrarie a quelle. Per esempio, ci ha scritto un ascoltatore,
un commercialista, che dice: no, ma veramente la legge prevede, esatto, che non sia base per accettare il reddito il valore del registro, e quindi nella metà dei casi il prezzo valore è in favore del contribuente, ecco, e nell'altra metà no, direi.
Però invece capitano e ti scrivono di accertamenti che hanno esattamente fatto così, e a quel punto chi assiste il povero contribuente deve dire: la legge ci darebbe ragione, ma dobbiamo andare in contenzioso. Andiamo in contenzioso,
paghi?
O ci rischia a pagare? Quando leggi queste lettere qua, ti viene da, a me.
Comunque Oscar, ti amano, cioè il tuo urlo di guerra, amo Giannino, per fortuna che esiste, è vero, guarda, c'è un afflusso, al tuo urlo si scatenano gli sms.
Vi chiedo scusa, allora... Cambiamo argomento, però oggi abbiamo toccato sull'argomento della casa, c'è un flusso di comunicazioni che arrivano da voi e ne dobbiamo riparare, perché ciascuno di voi ce l'ha sto problema. Un tempo si sarebbe detto questo mattone d'oro e invece è diventato un problema, quindi ne riparleremo, perché siete davvero in tanti che volete intervenire e ci chiedete un mucchio di cose, ci chiedete anche tra l'altro domande tecniche, ma converrebbe il fisso, il tasso variabile e così via, torneremo su quello, perché il problema delle banche del mattone è un signor problema.
È un bel problema.
Allora, avete visto in settimana questa grande intesa tra tre gruppi americani, cioè JP Morgan, quella di Berkshire
e Berkshire, Warren Buffett,
che l'idea loro è quella di costruire un welfare aziendale, ma di costruire anche insomma una forma di sanità propria, per così dire,
forse,
no?
Non è chiaro, questi tre da soli fanno una capitalizzazione pari al PIL italiano e c'erano 1.200.000 dipendenti. Per farti capire, questi non hanno solo il tema del welfare, vogliono ripensare, e fanno bene visto quello che costa la sanità negli Stati Uniti, un processo completo di cura, di diagnosi, di test clinici e di erogazione delle medicine. Vogliono sostanzialmente ripensare il processo di tutela dei loro dipendenti, mettendo scienza e organizzazione laddove c'è normalmente, come dire, un mercato evidentemente poco efficiente. Questa sembra una cosa di grandissima novità e che dovrebbe riguardare anche gli italiani, abituati a una sanità tutto sommato, diciamo, efficiente in certe parti del paese, ma molto ancora, insomma, relativamente costosa, dove il welfare aziendale, caro Oscar, è assolutamente residuale, dove le aziende quasi ritengono di non doversi far carico della qualità della vita e della qualità della salute dei propri dipendenti, se non in maniera forzosa e accidentale. A me sembra che il segnale che arriva dall'America è un segnale fortissimo, che il welfare è un problema di organizzazione degli imprenditori, non è una delega allo Stato. Questo secondo me è la chiave di lettura importante.
Allora, noi abbiamo una realtà che in questi anni ha tentato, con allineando nella contrattualistica gli incentivi al salario e produttività a quelli del welfare aziendale. Io su questo teoricamente ho un'obiezione, anche se viva viva in Italia comunque, teoricamente ho un'obiezione, perché un conto è un incentivo fiscale alla produttività che riguarda lo scambio tra azienda e lavoratore, un altro conto è defiscalizzare uno scambio che è tra tre, perché in realtà si incentiva un canale di sussidiarietà che aggiunge capacità di offerta a quella che non è in grado di dare il sistema della sanità pubblica. Quindi secondo me andrebbero distinte le due cose, che sono tecnicamente due cose diverse. Però detto questo, la defiscalizzazione della componente welfare aziendale nei contratti ha portato comunque a sviluppi interessanti. Io vi ricordo che noi abbiamo una sanità, un servizio sanitario nazionale con un fondo intorno a 114 miliardi, 50 miliardi di out of pocket a carico degli italiani, che sono chiaramente regressivi. Abbiamo un fenomeno di turismo sanitario dovuto alle diverse qualità dell'offerta dei servizi sanitari regionali, elevatissimo, tra i più elevati in tutti i paesi avanzati. Ieri in Lombardia è partito questo portale dell'offerta comparata fatto dalla sanità privata convenzionata, che fa in Lombardia quello che non fa il sistema sanitario nazionale a livello nazionale. Non c'è un portale comparato per patologie e specializzazioni che vada sia dal illustrarle centro per centro, sia al offrirsi direttamente per la prenotazione e per la sistemazione. Lo fanno i privati della EOP in Lombardia, quello che non fanno i pubblici. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo dannatamente bisogno di estendere la base delle risorse convogliate verso la soddisfazione di questo. Serve anche in questo caso, come per la casa, più assicurazioni, più polizze, eccetera, eccetera, perché gli italiani sono senza polizze e poi un terzo rinunciano alle cure, e ci siamo posti il problema. Poiché a noi è abbastanza chiaro che bisognerebbe fare tantissime cose, mentre dall'altra c'è la forte resistenza a dire no, bisogna soprattutto alzare i soldi del Fondo Sanitario Nazionale, bisogna diffidare dei privati. I privati convenzionati hanno un meccanismo automatico di rientro nelle piani di rientro della sanità, che non hanno scassato loro, e invece loro se ne devono fare carico. Questo è il punto. Quindi siamo un paese pieno di pregiudizi, ma almeno su questa storia del welfare aziendale, come stanno le cose, come stanno evolvendo per via della decontribuzione? E allora abbiamo con noi due ospiti che ci aiutano in questa riflessione. Uno è Nicola Alberta, che è il segretario nazionale della FIM CISL, i meccanici, quindi della CISL. Grazie di essere con noi, Nicola.
Sì, buongiorno, grazie a voi.
Emanuele Massagli, presidente di ADAP, e che in questo caso è qui anche perché è nell'associazione del settore welfare aziendale, AWA, e quindi segue direttamente questa faccenda. Grazie di essere con noi, Emanuele.
Grazie a voi, buongiorno.
Quel che dice, Nicola, l'evoluzione di questi anni, dei maggiori contratti trattati e che state trattando su questo, che riflessioni vi suscita? Che cosa si può sperare? Decolla davvero questa cosa?
Sicuramente decolla, non solo in questi anni, ormai sono 20 anni che si sta affermando sempre più il welfare integrativo, quindi non sostitutivo,
certo,
dei benefici pubblici. Peraltro il fatto che si costruisca e si rafforzi un sistema di welfare integrativo contribuisce a rafforzare anche l'efficienza del sistema pubblico in generale. Ma non stiamo parlando solo di sanità, perché il primo welfare che è partito è quello che riguarda la previdenza complementare,
certo,
questo già dal 97. Poi via via si sono affermate le casse mutua e i fondi contrattuali sulla sanità integrativa. Le casse mutua hanno 100 anni di esperienza in alcune grandi imprese, e recentemente, anche per effetto delle due leggi finanziarie ultime, è stato fortemente incentivato il welfare integrativo aziendale, diciamo ad ampio spettro, quindi che riguarda sia il sostegno agli studi, il sostegno all'assistenza, il sostegno al tempo libero e così via. Quindi è sicuramente un terreno nuovo di sperimentazione dei contratti, ma è un terreno sul quale abbiamo già delle solide radici, sia culturali sia di esperienze contrattuali concrete.
Che dice Massagli?
Sicuramente è un ambito in grande crescita, e uno dei motivi della crescita negli ultimi anni. Secondo me però non è da ricercarsi solo nella debolezza del welfare pubblico o nel suo arretramento, ma in realtà la diffusione del welfare aziendale anche in un paese molto rigido sul lavoro come il nostro è un altro sintomo del fatto che sta cambiando la natura del rapporto di lavoro, indubbiamente. Per cui se per tanti anni il rapporto di lavoro è sempre stato soltanto presenza fissa in azienda per 8 ore in cambio di retribuzione monetaria, sempre meno nel lavoro che sta cambiando per l'effetto, come sappiamo, di spinte della globalizzazione, demografiche e soprattutto tecnologiche, sempre meno si realizza questo cambio tradizionale e sempre di più, senza problemi, i dipendenti tendono a chiedere all'impresa anche servizi e tutele welfare che prima non avrebbero chiesto all'impresa ma avrebbero chiesto soltanto allo Stato.
E questo è importante, Emanuele, cioè questa quota di retribuzione pagata in servizi, cioè pagata in natura, se possiamo dire, sì, dice che cosa? Che però l'impresa non può limitarsi quindi a ricorrere alla legge, deve organizzarsi, è una scelta imprenditoriale il welfare, non una scelta fiscale o sindacale dal mio punto di vista. Ci puoi commentare se le imprese lo stanno capendo questo messaggio? Perché secondo me è il segnale forte che arriva dall'America, facciamoci carico di promettere e garantire un servizio sanitario a 360 gradi, incluse test clinici, non soltanto quindi check-up, ma un vero e proprio presidio forte sulla salute dei dipendenti. Questo è quello che ci sta dicendo dall'America il progetto di Berkshire e di JP Morgan.
Secondo me lo stanno comprendendo a metà ancora, perché in una metà delle imprese che fanno welfare probabilmente ancora prevale una mera strategia di riduzione dei costi, perché il welfare da un punto di vista fiscale ha il vantaggio di ciò che viene dato, tutto ciò che il datore di lavoro dà al dipendente in ambito socioassistenziale, previdenziale, culturale, ricreativo, non è considerato reddito da lavoro, per cui c'è un evidente vantaggio per quanto riguarda tasse e contributi. Le imprese che sposano politiche di welfare solo in termini di risparmio dei costi, alla lunga sono destinate a non trarne un reale vantaggio. Le imprese che capiscono, stanno capendo, il cambiamento in atto è molto più grosso del risparmio di costi, perché è un cambiamento sostanziale del ruolo dell'impresa anche nella rete sociale, e beh, allora potrebbero avere più di qualche vantaggio, non solo in termini di costo, ma anche in termini di produttività, di competitività, di fidelizzazione del dipendente, per cui su ambiti molto, molto più ampi.
Però mi confermi che sono le grandi imprese managerializzate quelle più attente, mentre la piccola imprenditoria italiana fatica a concentrare, a mettere testa dell'imprenditore su questo?
Più facilmente sono le grandi imprese, perché hanno anche un apparato di consulenti che aggiornano sulle novità fiscali. Parliamo nell'Italia in effetti di una materia che è esplosa negli ultimi 2 anni.
Negli ultimi 2 anni, esattamente. Sì, però io vorrei ripartire poi da un altro punto, che è collegato a questo. È ovvio, come dice Carlo, Alberto, cioè nelle classi dimensionali i gruppi grandi e grandissimi sono quelli agevolati perché capiscono l'evoluzione rapidissima degli incentivi e perché hanno più risorse. Ma il problema è proprio il contrario. Infatti da questo voglio ripartire con Nicola, Alberta. Cioè costruire insieme la dimensione nella quale la risposta a questo tipo di imperativo si costruisce anche per piccole, esatto, per filiere e territori. Allora ripartiamo di qua, intanto adesso un minuto.
Conti della Belva.
Allora, dice Carlo Alberto, giustamente, per l'imprenditore deve essere una nuova dimensione di consapevolezza, capire che il welfare aziendale è una dimensione sociale, ma che in realtà non è un addendum, è una parte fondamentale.
Cioè, è un pezzo dell'impegno imprenditoriale. Allora, qui magari scuotiamo anche Renato su questo, ma sentiamo cosa ci dice Nicola.
Allora, il problema però è come si fa, al di là dei grandi gruppi che hanno, come si fa a portare questa consapevolezza nella piccola impresa italiana? Dal vostro punto di vista, Nicola Alberta, come si fa?
Come si fa? Intanto volevo sottolineare questo aspetto. Questo non è tanto e soltanto un problema di organizzazione delle imprese e delle grandi imprese, è soprattutto un problema di impostazione culturale. Questo principio della solidarietà e della mutualità è presente, lo ripeto, nelle casse mutue delle grandi imprese da almeno 100 anni, con le società di mutuo soccorso.
Certo.
E esattamente quello che noi abbiamo fatto in grande scala, tenendo conto anche dell'evoluzione del nostro paese, col fondo sanitario metasalute per quanto riguarda i metalmeccanici, con i fondi sanitari integrativi di altre categorie, noi diamo una risposta a un bisogno delle persone, poi parliamo anche dell'impatto che ha sull'organizzazione delle imprese, al bisogno delle persone, sia delle grandi che delle piccole aziende, sia il lavoratore di un'impresa di 10 dipendenti, 5 dipendenti, sia di quello dell'impresa più grande. Quindi è un grande segnale di solidarietà collettiva e abbiamo individuato con i fondi contrattuali degli strumenti adatti allo scopo. Quindi anche guardando in futuro sicuramente è una possibilità concreta di estensione delle tutele a persone che fino adesso ne erano prive.
Che dice Renato Cifarelli? Renato, tu da imprenditore che dici?
Ma come diceva adesso Alberta, siamo in una situazione di ritorno al passato, perché non dimentichiamoci che quando è partita l'industrializzazione in Italia le aziende facevano moltissimo welfare, avevano le case, avevano gli asili nido, avevano le colonie estive, le colonie invernali, eccetera, eccetera. E quindi tutto sommato non è una cosa assolutamente nuova. Io la considero positiva perché in questo caso quello che può essere positivo è proprio l'effetto massa, cioè andare a fare l'assicurazione, ad esempio, sanitaria per tutti i metalmeccanici e andarla a fare presso un'assicurazione, siccome si basano sempre sul rischio, sui volumi, su tutte queste cose qua, è evidente che io pagherò molto, ma molto meno, al di là delle questioni fiscali, che quello che pagherebbe un mio dipendente ad andare a farsela da solo per tutta la famiglia. E poi credo che stia cambiando il, cioè, nonostante quello che pensano i politici, stia cambiando comunque il rapporto fra i collaboratori e le aziende, dove il rapporto è molto più stretto di quanto la maggior parte dei politici pensi, continuando a urlare che le aziende licenziano, non sono corrette quei dipendenti, fanno i contratti a termine, eccetera.
Il punto fondamentale è che si tratta, cioè che cosa ci dice quel 27% del totale delle risorse che sono spesa sanitaria e quel 27% che esce direttamente dalle tasche private? Ci dice che ha un incanalamento e una gestione, come l'abbiamo detto per l'immobiliare, lo ripeto anche per la sanità privata, medievale. Cioè, perché è intermediato pochissimo da gestori specialisti e quindi ha, ripeto, un utilizzo che per la stragrande maggioranza è fatto da famiglie che sulla la filiera degli amici degli amici mi dice che c'è uno specialista a Milano o a Monza, eccetera, prendono le valigie, fanno 1000 chilometri, vanno lì e pagano di tasca propria. E questa è una maniera medievale di organizzare la spesa privata. Quindi ci vuole una grande intermediazione. La grande intermediazione si fa portando anche i piccoli ad aderire a strumenti di mutualizzazione. Mutualizzazione non significa solo la parte collettiva contrattuale, significa la parte di scelta di soggetti, di gestori specializzati, di grandi assicurazioni, di intermediari bancari, eccetera, eccetera, che lo convogliano poi verso le diverse parti di eccellenza pubblica e privata accreditata, che sono l'eccellenza, non voglio dire vera, ma una maggior parte, una maggior quota dell'eccellenza italiana, sono la quota che non a caso finanzia il maggior numero di IRCCS nel nostro paese, che sono i più citati nel ranking comparato degli studi scientifici italiani, e così via. È una vera rivoluzione che non parte solo dal basso, ma dal basso, caro Alberto, come sempre, investe architetture finanziarie del nostro paese.
È così, fammi dire, non c'è soltanto il tema di polizze assicurative da pagare o di contratti di natura monetaria, c'è da convincere gli imprenditori e anche i politici che oggi il rapporto di lavoro è un rapporto di scambio di servizi. A me piaceva molto quello che diceva Emanuele, perché è veramente l'evoluzione del problema. Il segnale che ci arriva dall'America è un segnale che ci dice che non solo vogliono forse pagare polizze assicurative più estese, vogliono organizzare la qualità della vita con la testa da privati, con un modello di servizio completamente diverso, preventivo, guarda caso. Beh, esatto. Perché è ovvio che all'imprenditore non interessa, fatemi dire, cinicamente, pagare il risarcimento dei fortuni. Interessa prevenirli, interessa che tu stia bene, perché, scusate, cinicamente la tua produttività dipende dalla qualità della vita. Ecco, non so se Emanuele vuole dare un commento su questo. Ce la facciamo a spiegare agli imprenditori che non si tratta solo di compliance normativa e di risparmio fiscale, ma di disegno organizzativo profondo di questo scambio di servizi?
Diciamo che anche non ce la facessimo, se ne accorgeranno prima o poi, perché competerà e resisterà chi capirà che il mercato del lavoro e l'economia quindi sta cambiando. E secondo me il salto anche culturale da fare è proprio, si ritrova proprio nelle novità degli ultimi due anni, perché è vero che il welfare in Italia si è sempre fatto. L'Italia è un paese con un'imprenditoria storicamente con una decisa attenzione ai
sì, magari
sociali.
Un po' paternalistica, cioè ricordo magari esatto, Crespi, la storia di Olivetti con la sua logica di azienda inclusiva, che non era paternalismo, era certo.
Tutta San Donato è nata così, ma ecco, la differenza è che nel TUIR è previsto, nel testo unico del posto sui redditi, si è sempre prevista la defiscalizzazione delle misure assistenziali, socio-assistenziali, sanitarie date dal datore di lavoro al proprio dipendente. La novità del 2016, non so quanto per il legislatore, ma la novità del 2016 è che questo è stato inserito nello scambio economico, cioè all'interno dello scambio del rapporto di lavoro. Quindi mentre prima era sempre solo una misura concessiva,
una regalia,
da parte dell'imprenditore, infatti lo faceva l'imprenditore o più illuminato o particolarmente strutturato, adesso invece si ammette per legge che nello scambio del rapporto di lavoro entri anche la dimensione dei servizi del welfare. E allora il dipendente che si ritrova a parlare con uno Stato che sui temi del welfare è o assente o non dà risposte, si rivolge all'unica realtà strutturata che conosce, che è il suo datore di lavoro. Il datore di lavoro potrebbe dire non sono affari miei, e quindi riconfermare lo scambio novecentesco per cui lo Stato si occupa del welfare, l'imprenditore, dell'ottimizzazione del profitto, o se no a un certo punto gli viene da pensare, ma allora magari rispondo io a questa esigenza. Rispondo io a questa esigenza perché? Perché così ho lavoratori più sani, che si ammalano
non per
meno,
paternalismo,
più motivati, che eccetera eccetera.
Io credo che la consapevolezza sia venuta a qualche dirigente nella redazione della legge di bilancio, dando un occhio al fatto che le previsioni di andamento pluriennale del Fondo Sanitario Nazionale sono di fortissimo contenimento, cioè sono di avvaloramenti di 0, ogni anno, e la realtà è che noi abbiamo fatto manovre di rientro attraverso i piani quattro sanitari regionali pessimi, perché abbiamo guardato solo al saldo da realizzare, non abbiamo guardato la qualità dell'offerta. Noi abbiamo più di metà del territorio del nostro paese in un sistema sanitario che offre prestazioni complessivamente adeguate, nel senso che nei ranking internazionali a livelli elevati. Però noi abbiamo un gap micidiale in più di metà del paese rispetto all'altra metà, sia su medicina preventiva, sia sui servizi poliambiatoriali, sia sullo screening, per arrivare al fatto che poi si arriva direttamente in ospedale per tutto. Con livelli di qualità negli ospedali che purtroppo sono peggiorati per via del criterio con cui abbiamo fatto il rientro sanitario. Questa roba al MEF la sanno bene, e a un certo punto hanno per questo detto ok, bisogna fare quindi un cambio di salto. Il cambio di salto, che è quello che Emanuele ci ha appena descritto in questi due anni, ha bisogno di gambe per camminare sui territori. Per questo io dico sempre, ci vogliono quelli come Nicola Alberta, come tutti loro, tutte le altre sigle, perché il piccolo imprenditore italiano, caro Renato, altrimenti è molto tentato da rimanere con la testa, dice vabbè intanto risparmiamo questo, e non si organizza territorialmente per filiere, perché non può avere la classe dimensionale spesso per farlo da solo, come giustamente dice Carlo Alberto, ma si deve industriare per trovarlo verso la propria rappresentanza in modo.
Ma si chiama mercato questo, Oscar. Come si diceva prima, le aziende che sanno adattarsi, come si sono adattati a Basilea 2, come si sono adattate a mille altre cose, e che guardano avanti, sapranno andare avanti. Purtroppo
alcuni rimangono indietro, ma non puoi...
Noi tentiamo con queste trasmissioni di indurre anche loro ad andare avanti, però intanto grazie a tutti coloro che fanno fare dei passi avanti a questo. Noi abbiamo bisogno di pilastri aggiuntivi, le risorse ci sono, purtroppo la disponibilità italiana a spenderla c'è, ma sono spese male, quindi ne dobbiamo con certezza ragionare e con certezza dobbiamo dare una mano all'eccellenza privata nella sanità, non ostacolarla come continuiamo a farlo. Va bene, compari, come sempre non sono stato alla vostra altezza, ma grazie e grazie quindi a...
Caro Alberto Carnevale Maffè.
A...
Mario Seminerio.
A...
Renato Cifarelli.
I-O-U sono invece io in fondo alla cosa.
Grazie a Emanuele Massagli e a Nicola Alberta per il contributo.
Bravissimi, continuazione alle 24, appuntamento con me alle 8 e un quarto lunedì mattina con Luca Talese alle 24 mattina e poi pomeriggio alle 16 come tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Amen.